vivente Vangelo di Cristo, povero ed umile, entri ricco nel regno dei cieli. Con la mia voce grido al Signore, l'imploro, a Lui è fondo la mia preghiera. Signore, mio rifugio, mia speranza, fa che beato veda il tuo volto. Francesco, vivente Vangelo di Cristo, povero ed umile, entri ricco nel regno dei cieli. Sia gloria al Padre onnipotente, al Figlio Gesù Cristo Signore, allo Spirito Santo amore, nei secoli dei secoli. Amen.
Francesco, vivente Vangelo di Cristo, povero ed umile, entri ricco nel regno dei cieli.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, che nel serafico Padre San Francesco, povero ed umile, hai offerto alla tua Chiesa una viva immagine del Cristo, concedi a noi per sua intercessione di seguire tuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Lettura dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare.
Dalla lettera a tutti i fedeli. Nel nome del Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. A tutti i cristiani, religiosi, chierici e laici, uomini e donne, a tutti gli abitanti del mondo intero, frate Francesco, loro servo e suddito, ossequio rispettoso, pace vera dal cielo e sincera carità nel Signore. Poiché sono servo di tutti, sono tenuto a servire tutti e ad amministrare le fragranti parole del mio Signore. E perciò, considerando nella mia mente che non posso visitare personalmente i singoli a causa dell'infermità e debolezza del mio corpo, mi sono proposto di riferire a voi, mediante la presente lettera e messaggio, le parole del Signore nostro Gesù Cristo, che è il Verbo del Padre, e le parole dello Spirito Santo, che sono spirito e vita.
Gesù si trova ancora in Galilea, alla vigilia del viaggio che lo porterà a Gerusalemme, ove vivrà la passione, la morte di croce, la risurrezione, e lì, prima di iniziare questo viaggio, per due volte annuncia ai discepoli questa prospettiva che gli si profila davanti. Condivide con loro questa prospettiva per prepararli. Ma davanti a questo duplice annuncio della passione, i dodici restano in silenzio, smarriti, impauriti di fronte alla presa di coscienza di essere in qualche modo chiamati a condividere la stessa sorte del Maestro. Ai discepoli che portano nel cuore e nella mente l'immagine, l'idea di un Messia trionfatore, vincitore, Gesù contrappone invece la prospettiva di un Messia che sceglie di passare per la porta stretta dell'umiliazione e della sofferenza. Questo è il contesto evangelico in cui si colloca la pagina di San Marco che abbiamo ascoltato. Una pagina che costituisce la continuazione di quella proclamata domenica scorsa, quando Gesù diceva ai discepoli: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Stasera Gesù conferma la necessità del servizio per tutti coloro che vogliono essere suoi discepoli, ma amplia il discorso e raccomanda ai suoi di liberarsi da una mentalità, ecco, chiusa, e insiste perché il loro cuore diventi grande e accogliente, perché sia un cuore che si apra a tutti coloro che coltivano anche un minimo amore alla verità. Anche se questo briciolo di verità si trovasse in qualcuno che non appartiene al loro gruppo. Abbiamo ascoltato come Giovanni si ribella alla prospettiva che un anonimo possa scacciare i demoni nel nome di Gesù, perché dice non ci seguiva, perché non veniva dietro noi, perché non faceva parte di noi. E Gesù risponde in una maniera rivoluzionaria per i discepoli: butta all'aria la prospettiva che sa di chiusura di Giovanni e dice: chi non è contro di noi è per noi. La fede, fratelli e sorelle, se non è compresa e non è vissuta in linea con il Vangelo, può diventare, ieri come oggi, un fattore di discriminazione, di separazione, di contrapposizione fra gli uomini. Gesù stasera ci chiede, se vogliamo avere una fede veramente evangelica, ci chiede di superare gli steccati e di accogliere tutti i semi di verità sparsi nel mondo. Ogni verità, sia pure parziale, è sempre un segno dell'azione di Dio. È sempre un segno, il segno di un incipiente cammino di fede. L'uomo di fede, l'uomo che annuncia il Vangelo, deve saper scoprire i punti di contatto con gli altri per innestarvi quasi naturalmente il messaggio della salvezza. La fede evangelica e il Vangelo non sono mai polemici, non sono mai emarginanti. La fede, una fede veramente evangelica, il Vangelo stesso, sono sempre aggreganti, sono sempre caritativi. Dobbiamo riconoscere che la storia del cristianesimo ci mostra che non sempre è stato così. Troppe volte anche noi cristiani, per il passato e forse anche per il presente, abbiamo costruito e costruiamo muri e collochiamo degli steccati. Ricordiamo solo per il momento l'episodio narrato dal Libro dei Numeri nella liturgia della parola di oggi. Mosè ormai è vecchio e chiama alla tenda 70 uomini anziani perché possano condividere con lui il peso del governo del popolo di Israele. E Dio prende una parte dello spirito, del suo spirito, e lo lascia così scendere su questi 70 uomini anziani. Ed essi cominciano, dice il Libro dei Numeri, a profetizzare, a parlare in nome di Dio. Ma quello stesso Spirito di Dio imprevedibilmente si posa anche su due che non fanno parte dei 70, che non sono andati alla tenda da Mosè, un certo Eldad e un certo Medad. E così anch'essi iniziano a profetizzare. Giosuè, ancora giovane, reagisce in maniera impetuosa, in maniera, potremmo dire, eccessivamente zelante, o potremmo dire ancora meglio, in maniera immatura. Mosè, mio Signore, impediscili. Perché? Perché non fanno parte dei 70, perché Giosuè ha una mente e un pensiero, ecco, di chiusura, non di apertura. Mosè invece, che ormai è vecchio ed è diventato maturo nella sua fede, risponde in maniera estremamente, direi, meraviglioso. Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore dare loro il suo spirito. Ecco, lo spirito di Dio non si lascia imprigionare dall'uomo. Come ai tempi di Mosè e di Giosuè, così ai tempi di Gesù, così ai tempi nostri. Già nell'Antico Testamento si profila, anche se in maniera molto embrionale, si profila l'idea di un popolo di profeti. Dobbiamo aspettare il Concilio Vaticano II per sentir parlare di una profezia battesimale che coinvolge tutti i battezzati. Quando Gesù a Giovanni dice: chiunque vi darà da bere un bicchiere di acqua, in quel chiunque è racchiuso ogni uomo al di là della sua fede religiosa, ogni uomo che porta in sé un seme di verità, ogni uomo che compie un gesto di carità, un gesto di amore, un gesto di solidarietà. Ed è su questi semi di verità che noi dobbiamo puntare per allargare il nostro cuore, la nostra mente e aprirci a una idea, ad una, direi anzi, ad un'esperienza di Chiesa che non sa di chiusura, ma sa invece di apertura. Gesù annuncia un messaggio stasera che è rivoluzionario, un messaggio che noi credenti non sempre comprendiamo, ancora oggi. Gesù è la verità totale, ma Gesù si trova ovunque ci sia un frammento di verità. Gesù è più grande dello stesso Vangelo. Gesù è più grande di questo Vangelo che noi annunciamo e predichiamo nelle chiese. Il Vangelo mette radici anche fuori della Chiesa, anche in chi non si professa a volte cristiano. Il Concilio Vaticano II ci ha parlato di un cristianesimo anonimo che serpeggia in tutto il mondo, ovunque ci sia un seme di verità. E la verità dell'uomo consiste appunto nella capacità di amare. Questa sera noi diamo inizio al Triduo in preparazione alla solennità di San Francesco. E proprio in linea con la parola di Dio che abbiamo ascoltato, mi piace pensare a un Francesco che fa la medesima esperienza di Eldad e di Medad, oppure l'esperienza di questo anonimo che a un certo punto scaccia demoni nel nome di Gesù. Francesco, lo sappiamo, non è un membro del clero, non è un sacerdote, non è deputato alla predicazione propria dei ministri sacri, dei chierici. Ma Francesco si presenta a noi come un uomo su cui si posa lo Spirito di Dio ed egli comincia a profetizzare, a parlare in nome di Dio e a parlare di Dio. Proferisce una parola ispirata e perciò questa parola è accattivante ed è attraente perché poi è confermata dalla vita. Lo Spirito di Dio, nella sua imprevedibilità e nella sua incontenibile libertà, si poggia su Francesco e lo rende profeta di Dio per gli uomini del suo tempo e per noi in questo nostro tempo. Quale collocazione, quale posto Francesco individua per sé nella comunità, nella Chiesa? Ce l'ha detto lui stesso nel brano della lettera a tutti i fedeli che abbiamo ascoltato. Francesco si rivolge a tutti i cristiani, religiosi, chierici, laici, uomini, donne, a tutti gli abitanti del mondo intero e nel rivolgersi a loro si qualifica come servo e suddito. Sottolineo, a tutti gli abitanti del mondo. Quindi parte dai fratelli nella fede, dai cristiani, e poi si allarga a tutti gli abitanti del mondo. E poi aggiunge, poiché sono servo di tutti, sono tenuto a servire tutti e ad amministrare le fragranti parole del mio Signore. Ecco, Francesco, in questo brano della lettera a tutti i fedeli, si presenta come un uomo di fede veramente evangelica, un uomo esperto nella relazione con Dio e nella relazione con gli uomini, con gli altri. Francesco si presenta come un uomo che non costruisce muri, ricostruisce, ripara San Damiano, questa cappella della Porziungola, ma solo questi muri costruisce San Francesco. Certamente fra gli uomini Francesco i muri non li costruisce, i muri li abbatte. Egli parla della sua esperienza di Chiesa con un linguaggio che non puzza di chiusura, non sottolinea le distinzioni, non rivendica nessuna superiorità rispetto agli altri. Al contrario, Francesco mostra di aver intuito che la cattolicità della Chiesa non è da intendersi in senso restrittivo, ma in senso estensivo. E in questa Chiesa lui vuole essere servo e suddito. La Chiesa per Francesco è il popolo di Dio che ha la porta della sua casa sempre aperta, aperta ad ogni uomo che porta in sé un frammento di verità. D'altra parte, cosa significa fede, fratelli e sorelle? Fede viene dal latino, fedus. Fedus in latino significa patto, alleanza, relazione. Gli sposi, quando si uniscono in matrimonio, si scambiano la fede nuziale. Come c'è una fede nuziale, c'è una fede cristiana, una fede evangelica, che non è altro che la relazione che noi stabiliamo con Dio e con i fratelli. Quando sono attuali le parole di Papa Francesco, che nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium scrive la Chiesa in uscita è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per giungere alle periferie umane, come il padre del figlio prodigo che rimane con le porte aperte perché quando ritornerà possa entrare senza difficoltà. Ancora aggiunge il Papa, di frequente ci comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori. Ci comportiamo come Giosuè, come il discepolo Giovanni. Ma la Chiesa, aggiunge il Papa, non è una dogana, è la casa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario, deve arrivare a tutti, senza eccezioni. Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Questa è la Chiesa del nostro Papa Francesco, questa in altri termini, con altre parole, è la Chiesa anche di Francesco d'Assisi. Chiederemmo troppo a Francesco d'Assisi, che si proclamava ignorante e idiota, di parlarci della Chiesa in termini dottrinali. Francesco non è un teologo, non è un dottore. Francesco si esprime sempre in termini esperienziali, si esprime per intuizione. Però mostra di avere il vero senso della Chiesa, la vera percezione della Chiesa e di aver colto il mistero della Chiesa in una maniera estremamente attuale e moderna, proprio come scrive la Lumen Gentium. La Chiesa è in Cristo, in qualche modo, il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Siamo chiamati all'intima unione con Dio perché siamo Suoi figli in Cristo. Siamo chiamati all'unità di tutto il genere umano perché, essendo in Cristo figli di Dio, siamo sempre in Cristo fratelli gli uni per gli altri. È bene che lo teniamo sempre in mente, fratelli e sorelle. Se non siamo uomini e donne di relazione con Dio e con gli uomini, siamo nei certi, noi rinneghiamo la nostra identità e rinunciamo ad essere prima dei veri uomini e delle vere donne e poi dei veri cristiani. Se Francesco avesse avuto la possibilità, ecco, di leggere queste parole del Vaticano II, della Lumen Gentium, certamente si sarebbe rallegrato, si sarebbe rincuorato, si sarebbe sentito confermato nella scelta che fece un giorno, quando concepì e volle il suo ordine come un ordine di frati. Concepì e volle il suo ordine come una fraternità, come vita tra fratelli e con i fratelli. Perché Francesco, ripeto, anche senza essere un teologo e senza scrivere nessun trattato di teologia, con 800 anni di anticipo, ha intuito questo tipo di Chiesa. E Francesco rimarrà sempre ancorato alla Chiesa, nonostante le sue imperfezioni, nonostante le sue infedeltà, nonostante le sue contraddizioni, proprio perché non riesce ad immaginarsi se non un uomo in relazione con Dio e con i fratelli nella Chiesa, in questa Chiesa. Francesco non si lascerà mai irretire dalle correnti ereticali del suo tempo, fautrici di divisione e di conflitti. Egli è convinto che dove c'è divisione, in qualche modo c'è lo zampino di Satana, mentre dove c'è fraternità, dove c'è comunione, anche con una Chiesa imperfetta, lì c'è Dio. E questa immagine di Chiesa, Francesco la vuole vedere anticipata e applicata nel suo ordine, nella sua fraternità. Sappiamo tutti come Francesco a suo tempo ha respinto il modello di vita religiosa monastico oppure canonicale. A suo tempo la vita monastica, la vita oppure la vita canonicale si era ormai attestata su forme molto gerarchizzate. Erano esperienze di vita che sapevano di immobilismo, di chiusura. E Francesco sente che a lui non appartengono né l'immobilismo né la chiusura della vita in monastero o della vita canonicale. Quando qualcuno a Francesco proporrà una delle regole già approvate, come quella di San Benedetto, Sant'Agostino, San Bernardo, proprio qui, alla Porziuncola, durante il capitolo delle Stoe, Francesco si ribellerà energicamente e dirà ai frati: fratelli miei, Dio mi ha chiamato per la via dell'umiltà e mi ha mostrato la via della semplicità. Non voglio quindi che mi nominiate altre regole, né quella di Agostino, né quella di Bernardo o quella di Benedetto. A Francesco è estranea la figura di un abate che governa vita. Abbas semper abbas, dicevano i monaci al tempo di Francesco, l'abate è sempre abate. Francesco pensa invece a un ministro generale che si è eletto dai frati e che i frati possono anche deporre se diventa incapace di governare. Questa è una prospettiva estremamente rivoluzionaria che era sconosciuta alla vita religiosa di quel tempo. Egli non immagina e non accetta per sé una vita religiosa modellata sulle distinzioni e sulle classi sociali del suo tempo, ma egli pensa ad una vita religiosa come esperienza di fraternità, in cui lui stesso si dichiara disposto a obbedire anche a un novizio che fosse tale da un'ora sola. E potremmo individuare ancora altri esempi, fratelli e sorelle, nella spiritualità di San Francesco che rimandano alla sua idea di una Chiesa aperta, dinamica, senza confini geografici e di persone, che sa accogliere tutti. La sua vita, la vita della sua fraternità, deve risuonare, deve respirare di tale apertura. Ed evidentemente in una fraternità del genere, in una Chiesa del genere, l'atteggiamento più appropriato qual è? Quello del servizio. Francesco vuole essere servo e suddito. Insieme diciamo: Onnipotente, Santissimo, Altissimo e Sommo Dio, Padre Santo e Giusto, Signore Re del Cielo e della Terra, per Te stesso ti rendiamo grazie, perché per la Tua Santa Volontà e per l'unico Tuo Figlio con lo Spirito Santo hai creato tutte le cose spirituali e corporali, e noi fatti a Tua immagine e somiglianza hai posto in Paradiso, e noi per colpa nostra siamo caduti.
E Ti rendiamo grazie, perché come Tu ci hai creato per mezzo del Tuo Figlio, così per il santo Tuo amore, col quale ci hai amato, hai fatto nascere lo stesso vero Dio e vero uomo, dalla gloriosa, semprevergine e beatissima Santa Maria. E per la croce, il sangue e la morte di Lui, ci hai voluti redimere dalla schiavitù.
E ti rendiamo grazie, perché lo stesso Tuo Figlio ritornerà nella gloria della Sua Maestà, per destinare i reprobi che non fecero penitenza e non Ti conobbero al fuoco eterno, e per dire a tutti coloro che Ti conobbero e Ti adorarono e Ti servirono nella penitenza:
venite, benedetti dal Padre mio, entrate in possesso del regno che vi è stato preparato fin dalle origini del mondo.
E poiché tutti noi, miseri e peccatori, non siamo degni di nominarti, supplici preghiamo che il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio tuo diletto, nel quale ti sei compiaciuto, insieme con lo Spirito Santo Paraclito, ti renda grazie così come a te e a lui piace, per ogni cosa, lui che ti basta sempre in tutto e per il quale a noi hai fatto cose tanto grandi. Amen. Alleluia.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Dio, concedi a noi miseri di fare per la forza del Tuo amore ciò che sappiamo che Tu vuoi, e di volere sempre ciò che a Te piace, affinché, interiormente purificati, interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possiamo seguire le orme del Tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo, e con l'aiuto della Tua sola grazia giungere a Te, o Altissimo, che nella Trinità perfetta e nella unità semplice vivi e regni glorioso, Dio onnipotente, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Inchinate il capo per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
Amen.
Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Alto e glorioso Dio.
conoscenza sarà la mia sapienza.